cercherò di rapidamente finire questi concetti, che sono: allora, cloud computing. Cos'è il cloud computing? È spingere ancora più avanti il concetto di clustering e di virtualizzazione, dove quindi il mio problema non è più avere dei server, io non so più che cosa ho dall'altra parte. Io mi collego a internet e tramite internet ho a disposizione delle risorse di calcolo che qualcuno mi fornisce in maniera archietta. Per cui è tutto nella nuvola. Perché si usa il termine cloud computing e nuvola? Perché quando si disegnano i diagrammi di collegamento, per cui non so, c'è il client, c'è il browser, c'è il server dall'altra parte, in mezzo, per rappresentare internet, si usava il simbolo di una nuvoletta, perché non si sapeva come era fatta, era una zona. Bene, sempre più si spostano le cose nella nuvoletta. Si utilizzano dei servizi resi disponibili a livello di internet. Per esempio, quanti di voi usano il calendario di Google? Oppure il sistema di scambio documenti di Google? Parliamo di Google perché Google è stato proprio uno degli elementi più importanti per la creazione di questo concetto di cloud computing. Quindi non sapete più neanche dove sono i vostri dati. Sono nelle nuvole, sono in internet da qualche parte, e voi li potete utilizzare. Vedete, è sempre più spinto il concetto di ubiquità, di mobilità, eccetera. Ovviamente non è importante che voi sappiate come funziona, è importante che sappiate che esiste. Sì?
Ho un dubbio sulle cose.
Sì.
Ma sicuramente mi sono stato in cloud.
Sì.
Se devo fare qualcosa a livello fisico nel mio computer, non è programmi.
Non è computer. Cosa deve fare questo computer?
Tipo Chrome che è quello di Google.
Sì.
Io direttamente.
Io ho il browser collegato. Ma la domanda è perché devo mettere dare un video? Per ascoltare, per vedere un film? Perché lo deve guardare in quel modo? Collegherà il suo televisore alla nuvola e vedrà direttamente dalla nuvola che sono in streaming questo film. Ovviamente sì, va bene, però devo pagare non è immediata la cosa. Devo avere tutti dei vari abilitanti a questo discorso di ubiquità, di cloud computing, di interattività, va bene? Però è sempre, cioè c'è sempre un posso farlo in un altro modo che preveda la nuvola e non preveda il fisico. È sempre più verso la virtualizzazione non solo delle macchine virtuali, la virtualizzazione di qualsiasi roba. Devo stampare qualcosa. Al limite, a parte che sarebbe bello non avere più da stampare cose, infatti sta uscendo un nuovo formato di documenti che è il .vvf, che in pratica è sponsorizzato dalla WWF, è un... per non usare cariche, esatto, è un formato PDF non stampabile. Perché io vi mando un documento in formato PDF, così ve lo potete guardare, girare, tutto quello che volete, ma non potete stamparlo, non potete consumare carta inutilmente. Ok? Dopodiché, fatta a legge, trovato l'inganno, ci sarà un qualcosa che convertirà il WWF in PDF e quindi mi permetterà di stamparlo. Però l'idea è quella, cioè creo, ma se dovessi stampare, cosa faccio? A quel punto non stampo, non ho la stampante, ma avrò qualcuno che in service mi stamperà le cose e me le recapiterà a casa. Vedete, qualsiasi problema voi pensate lo si può risolvere in qualche modo. Va bene, torniamo adesso a qualcosa di ben più basso. Scendiamo ai veri sistemi informativi e parliamo di web service. i web service sono l'equivalente a livello applicativo del browser. Cioè, significa, invece di creare, allora, quando devo far parlare due applicazioni, immaginate di avere un'applicazione che fa contabilità e un'altra applicazione che fa la gestione del magazzino, e quindi ogni volta che l'applicazione di contabilità riceve un ordine deve comunicare al magazzino che deve essere spedito il tale oggetto. Come si fa a far parlare tra loro queste due applicazioni? In passato ognuno si inventava la sua soluzione. A un certo punto si è pensato di utilizzare quelle stesse tecniche, che sono le tecniche di comunicazione via browser, via web, via HTTP, per far parlare tra loro le applicazioni. Ok? In pratica cosa si è detto? Ma se io ho, allora vedete nel diagramma che vi ho riportato qua sotto, io ho qualcuno che richiede un servizio, per esempio il servizio di spedisci questo materiale al tal cliente, e ho qualcuno che fornisce questo servizio, che è ricevo l'ordine di spedizione e poi lo processo. Questi due li posso far parlare come fossero appunto uno un browser, l'altro un server HTTP. Qual è il grosso vantaggio di questa tecnica? È che fra i due oggetti, tra il server e il client, con il fatto che parliamo in HTTP, i due oggetti possono essere ovunque purché connessi tramite internet. Se uso altri protocolli particolari miei che mi sono inventato, per cui apro un socket e gli scrivo le cose, ho delle complicazioni dovute al fatto che c'è un'infrastruttura di rete particolare mia. Invece in questo modo, utilizzando il protocollo HTTP di comunicazione, io posso utilizzare qualsiasi connessione internet-like, siccome internet è lo standard di fatto, posso andare ovunque. Bene? Sopra questo discorso di utilizzare l'HTTP, che è l'idea semplice, sopra sono state costruite poi degli standard. È stato definito, per esempio, in che modo due oggetti di questo tipo possono comunicare. È stata definita un'interfaccia, è stato definito il fatto che la comunicazione avverrà a livello di messaggio, per cui io mando a te un messaggio e tu rispondi ok, ho ricevuto il messaggio, e il risultato del messaggio, della richiesta del messaggio che avete fatto è questo. Quindi sono stati creati una serie di standard che vedete, XML vi ricordate che l'abbiamo visto a un certo punto, XML è un Extensible Markup Language, è un sovrainsieme dell'HTML. L'HTML è il linguaggio utilizzato per definire le pagine web. Quindi questo XML è in pratica lo standard per comunicare, è uno degli standard possibili, è uno dei più importanti per comunicare tra macchine. Quindi scriviamo in XML, parliamo in HTTP, imbustiamo le cose, i messaggi li creiamo utilizzando questo SOAP, okay? Che è un modo per descrivere come devono essere fatte le buste che contengono i messaggi che vanno avanti e indietro. Abbiamo deciso che parliamo di messaggi, non si fa lo streaming con il web service, cambiano messaggi. Abbiamo deciso che viene descritto in un qualche formato, in un'interfaccia che un server che fornisce dei web server definisce. Okay? Questa interfaccia, questa definizione di interfaccia permette all'utente che deve collegarsi a quella macchina a sapere come deve parlare con quella macchina. Okay? Quindi abbiamo i servizi che sono utilizzabili e sono scopribili da chiunque. Poi non è così facile, perché non è che io vado in giro sulla rete e vado a vedere chi è che fa petizioni, però l'idea è questa. I web service sono uno degli elementi che permette di pensare ai sistemi informativi non più come qualcosa di monolitico, ma come qualcosa di service oriented architecture, cioè qualcosa dove non ho un unico grande sistema che è complesso perché fa tante cose diverse, eccetera, eccetera, ma ho tanti componenti, ognuno dei quali sa fare bene la sua parte e parla con gli altri, mettendo a disposizione degli altri sistemi dei servizi. Okay? In pratica è come se io scompongo la mia organizzazione in tanti uffici, ogni ufficio fa la sua cosa, ogni ufficio è specializzato in quella cosa e sa che se deve fare qualche cos'altro può andare a chiedere un servizio a un altro ufficio. Okay? Il discorso della service oriented architecture si basa su che cosa? Si basa sul fatto che ci sono dei servizi, quindi io devo pensare, scomporre i miei sistemi in servizi, funzionalità che fornisco agli altri. Questi servizi vengono definiti attraverso un contratto tra chi fornisce il servizio e chi lo dovrà utilizzare. Okay? Per esempio, io, l'ufficio postale, ho un contratto con i miei utenti che dice che io sono aperto da una certa ora a una certa altra ora, che il tale servizio che io fornisco ha un certo costo. Questi sono i contratti. Poi ho l'interfaccia, il come io chiedo il servizio, per cui se tu vuoi che ti dica una raccomandata devi compilare questo modulo, se vuoi che ti faccia un bonifico devi compilare quest'altro modulo, sono delle interfacce standard, ok? Via fondamentale, le interfacce sono standard. E poi c'è il servizio vero e proprio implementato. Bene. Servizio implementato che può riguardare dei dati oppure la gestione della logica di business. Prendiamo per esempio un servizio molto semplice di cui abbiamo parlato più volte durante il corso, che è quello di verifica di un codice fiscale. La verifica di un codice fiscale non riguarda il salvataggio di dei dati, riguarderà l'applicazione di una logica di business. Un altro servizio invece può essere quello di memorizzare un ordine, per cui il servizio riceve una serie di informazioni e salva queste informazioni in una qualche forma che riguarda lui, non riguardano gli altri. Basta che poi, quando qualcuno mi chieda ridammi l'ordine che ti avevo comunicato al tal giorno che era al tal numero, mi sia in grado di ricostruire le informazioni che c'è bisogno dall'altra parte. Può esserci anche una parte di business data, ovviamente, perché prima di andare a memorizzare l'ordine verificherò che so che ci siano tutti i campi che mi servono. Questi sono i servizi. Vedete che in questo schema che è rappresentato abbiamo anche che cosa? L'application front-end, che cos'è? In pratica è come l'applicazione verrà poi usata dagli utenti. L'applicazione per l'utente non deve esplorare tanti servizi che uno va a chiamare, e uno qui e uno là e uno su e uno giù. No, l'utente deve preoccuparsi del fatto che sta facendo un ordine, poi che l'ordine richiami il servizio del controllo del codice fiscale, che richiami il magazzino per vedere se ci sono le cose, che richiami il salvataggio dell'ordine, non gli deve spiegare niente. Okay? Il front-end deve essere unico per l'utente. Abbiamo poi il service repository, che è l'elenco da qualche parte di dove sono i servizi, chi li fornisce. Perché mi serve un service repository? Perché nel momento in cui vado verso per esempio un cloud computing, o comunque un clustering, o comunque una cosa distribuita, io non voglio dover riscrivere tutta la cablatura tra i vari application front-end e i vari servizi. Se per esempio mi si rompe la macchina che fornisce un certo servizio e devo spostare un'altra macchina, oppure se prima era una macchina sola, adesso ho scoperto che non mi basta più, ne metto 4 in cluster, non voglio dover descrivere. Allora avrò un service repository dove ci sarà scritto quali sono i servizi disponibili e dove sono i servizi disponibili, cioè a che indirizzo nella mia rete dovrò andare a richiedere quel servizio. A quel punto il mio application front-end o anche un altro servizio che utilizza questo servizio finale cosa farà? Quando si accende dice: oh, devo fare un ordine, ho bisogno del servizio di controllo del codice fiscale, chi devo chiamare? Va in service repository, cerca qual è l'indirizzo del servizio controllo codice fiscale e sa dove andare a prenderlo. In questo modo ho la flessibilità della mia rete, posso riconfigurare la rete senza dover riconfigurare l'applicazione stessa. Last but not least, assolutamente, ho il service bus. Cos'è il service bus? Il service bus è quell'infrastruttura di comunicazione tra i vari componenti che mi garantisce che i vari componenti riescano a comunicare in maniera affidabile, in maniera sicura, senza perdere comunicazioni, eccetera, eccetera. Ed ecco che introduciamo il concetto di Enterprise Service Bus. Ok? L'Enterprise Service Bus può essere visto come la colonna dorsale di un sistema realizzato a servizi, in cui io i vari elementi di questa architettura service oriented che non parlano uno con l'altro direttamente, ma parlando attraverso questo service bus si scambiano messaggi in modo sicuro. Perché? Perché il service bus mi implementa dei livelli di sicurezza, di criptazione, di autenticazione. Perché il service bus mi garantisce che se qualcuno dà un messaggio, inserisce sul service bus un messaggio per qualcun altro, questo messaggio verrà monitorato finché non verrà consegnato o verrà segnalato il fatto che non è stato consegnato, e quindi io potrò accorgermi se qualcosa non funziona. Spesso il problema non è che le cose non funzionano, ma è che nessuno se ne accorge che non funzionano. Se io continuo a spedire una lettera di sollecito di pagamento a qualcuno, ma nessuno mi avvisa che quel qualcuno non abita più lì, io ho un problema. Magari questo qualcuno sarebbe ben felice di pagarmi, magari ben felice no, ma sarebbe disposto a pagarmi, però non gli arrivano i miei solleciti perché lui ha cambiato indirizzo, i solleciti non arrivano. Allora un service bus affidabile deve essere in grado di dirmi: guarda, tu mi hai chiesto di mandare questo messaggio sollecito, ma dall'altra parte non è arrivato, indirizzo sconosciuto. Quando torna indietro una lettera con il destinatario non è conosciuto, per voi l'informazione è molto importante. I service bus permettono di fare queste cose. Non ultima, permettono il fatto di spostare i componenti, spostare le applicazioni, spostare le macchine, purché poi mantengano lo stesso indirizzo sul bus di sistema. Quindi gli enterprise service bus sono la base per creare le architetture SOA. Ok? Va bene. Vabbè, ci sarebbe da parlare poi di B2B, ADR, e c'è 100 altre cose, però credo che per adesso ci siamo abbastanza incasinati. quello che possiamo iniziare a fare adesso è un po' di brutale, finalmente, esercitazioni sul ferro. Ok? Adesso facciamo un po' di esercizi sui database. Bene? Quindi cambiamo completamente musica. Allora, quello che io ho preparato, se riesco a spostare la sedia, quello che ho preparato è un piccolo database che adesso andremo a studiarci. Che vi darò e sul quale faremo una serie di interrogazioni, farete voi in prima persona una serie di interrogazioni. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è scoprire se sui vostri computer è installato MySQL. Allora, per eseguire MySQL dovete fare questa operazione. Vedete? Dove? Allora, start all program accessory command prompt. Ok, si apre questa finestrella nera malefica che è il prompt del DOS, si dice. Cioè la linea di comando dal quale voi a mano riuscite a dare dei comandi al sistema operativo. Siete riusciti ad aprirla tutti? Chi non l'ha aperta? Poi faccio un giro e controllo. Allora, quindi dovete fare questo comando. Che significa? Intanto MySQL invoca il database MySQL. Ok? Ma che cosa gli stiamo dicendo con questi altri parametri? Gli stiamo dicendo di utilizzare un utente, che è l'utente root, e di chiederci la password. Ok? Quindi MySQL -- root user uguale root. Root significa radice, è l'utente principale dei sistemi, il padrone di tutto. Vedete che con questa dizione diversa mi richiede una password e la password dovrebbe essere di nuovo root. Ok? Siete riusciti? Siete arrivati qua? A questo punto siete all'interno dell'interprete comandi di MySQL. Allora, ragioniamo un attimo. Che cos'è? Cosa abbiamo fatto fino adesso? Allora, sulle vostre macchine è già installato MySQL, che è un DBMS, cioè un sistema di gestione di basi di dati. Questo DBMS è un motore, è qualcosa di nascosto sotto, che gestisce i file e gestisce i dati, cioè gestisce i dati salvandoli in modo opportuno su dei file. Okay? Il motore in quanto tale è lì e aspetta che qualcuno lo chiami per interagire con i dati. Okay? Quello che voi avete fatto adesso con questo MySQL -- user uguale root meno i è attivare che cosa? Un client, cioè un'applicazione la cui funzione cos'è? Leggere i vostri comandi e mandarli al database. Leggere i vostri comandi e magari ad un primo livello di comprensione, se avete fatto errori grossi, per esempio root invece di root, va bene? Ma voi adesso non state interagendo con, quando scrivete, non state scrivendo direttamente sul DBMS, voi state utilizzando un client che parla con il DBMS, ok? Quali sono i comandi che possiamo fare a questo benedetto client? Facendo barra H, lui mi dice quali sono i comandi. Mi dà una lista dei comandi di MySQL. Attenzione, vedete che questi non sono comandi SQL? Quelli che vedete non sono comandi SQL, perché? Perché questi sono i comandi del client. Quello che voi potete fare poi è mandare anche dei comandi SQL al DBMS. Questi sono i comandi del client. Ok? Adesso lui vi permette anche di sapere quali sono i comandi, o meglio, quali sono i comandi SQL. Per esempio, io posso fare punto di domanda select. Ok? Ed ecco che mi dà una sintassi, un po', ok? La sintassi di come è fatto il comando select. Comando select che non verrà eseguito dal client, verrà eseguito dal server dietro, ok? Sulla stessa vostra macchina voi avete quindi il client e il server di DNS che funziona. Voi potreste dalla vostra macchina collegarvi al DBMS di un'altra macchina con lo stesso client, ok? Vediamo un comando che è show,
show la
sposto a sinistra, così mi va bene? Io posso fare show data bases e punto e virgola. In questo modo show database punto e virgola, il modo giusto è così. Il punto e virgola serve, il punto e virgola serve a dire al client che è finito il comando e quindi va eseguito. Bene? In questo modo io posso scrivere dei comandi molto lunghi usando più righe e poi alla fine dando un punto e virgola finale. Vedete? Posso scriverlo così, posso scriverlo show, andare a capo, databases, a capo, e poi dare punto e virgola. Cosa vedo con questo comando? Con questo comando vedo l'elenco di tutti i database che sono presenti in questa macchina, nella mia. Voi vedrete dei database diversi. Ok? Vi ricordo che il DBMS, il gestore di database, può gestire più stanze diverse. Questo è l'elenco delle stanze che quel database, che quel DBMS conosce. Ogni stanza è un database, all'interno di ogni stanza ci saranno tabelle diverse, quindi scatoloni di dati diversi. Ok? Adesso viene la parte più difficile, nel senso che io adesso vorrei condividere con voi alcuni dati, in particolare vorrei condividere con voi questo file. Scusate, se nascondo tutto un attimo, ma dovrebbe esserci una cartella condivisa da qualche parte, 2010, vediamo un po', no, forse c'è quella del 2009, base 2003, ok, allora, se vi collegate al disco Q sotto la cartella 2009, disco Q, dovete averlo sul destro.
Ah, sul destro.
E abbiamo vedere il disco Q?
Io
sotto 2009 c'è una cartella che è purtroppo non è nella cartella 2009, c'è la cartella 2009 base dei dati, c'è una cartella 2010, prendete quella, vai, c'è un corso in corso. Allora, quel file copiatevelo sul desktop, o meglio, createvi sul desktop una cartellina, magari SQL, così siamo sicuri che non la perdete. In pratica è così, guardate, questo file lo copiate su una cartella SQL che c'è sul desktop e la mettete lì. Ok, va bene? Allora, cos'è questo file? Allora, iniziamo a guardarcelo. Lo apriamo con Notepad per vedere un po' cosa contiene. Allora, a parte che c'è un errore. C'è un errore. Allora, come prima operazione, questa prima riga, drop database VDSI base dati exe01. Cosa fa? La prima operazione cancella al drop, vi ricordate? La cancella prima la tabella, quindi fa il drop. In questo caso fa il drop di un intero database. Oh mio Dio, iniziamo proprio a ricordare. L'obiettivo è quello che, se per caso voi aveste un database che si chiama già in quel modo con dentro altri dati, lo pianiamo, lo togliamo di mezzo e così partiamo tutti uguali. Bene? L'istruzione successiva invece crea il database. In modo che è come se avessimo preso una ruspa, abbiamo raso al suolo la stanza che si chiamava BDSI underscore X1 e poi adesso avessimo chiamato la squadra di muratori e costruiamo una nuova stanza in modo da avere una stanza vuota pulita. Ok? La terza istruzione, che è sbagliata, dovete correggerla, dice use, ok, correggetela anche voi, dice andiamo a utilizzare adesso quella base di dati, quel database. Ok? Quindi abbiamo eventualmente raso al suolo se c'era già il database, lo abbiamo creato e poi andiamo a utilizzare quel database. Bene? A questo punto proviamo a fare una alla volta queste istruzioni, va bene? Con il nostro prompt di comandi, con il nostro client. Allora, come prima cosa faccio drop database bdsi underscore x01. Quello slash p serve per far comparire il comando, ma non ci interessa, noi mettiamo punte virgole e basta adesso. E mi dice can't drop database. Ok, perché non esiste. Chiaro? Capiterà tutti. Così. Bene. Abbiamo detto che lo abbiamo fatto per sicurezza. A questo punto il punto e virgola va sempre messo perché è quello che dice al client, non all'SQL ma al client, che è finito il comando. Torniamo a fare lo show database. E in effetti vedete che non c'è nessun database che si chiama BDSI underscore EX01. Se adesso io invece faccio, qui vi insegno un trucco, con le frecce in su e in giù io posso tornare ai comandi precedenti o a quelli successivi. Allora, visto che il create assomiglia al drop e io sono pigro, torno e faccio il nuovo comando create database bdsi underscore x01. Guardate cosa viene fuori. Query ok, one rule expected. Allora, mi dice che la mia query, cioè non è proprio una query la mia, non è un'interrogazione, è un'istruzione in DML o in DADL, no, in DDL, è un'istruzione di Data Definition Language. Però il database, il DBMS, comunque interpreta questo comando come una query che avrà un effetto su che cosa? Su una riga. Ma una riga dove? Su una riga del catalogo di sistema. Ricordate che abbiamo parlato, abbiamo detto che in un DBMS tutte le informazioni sulle tabelle, sulle colonne, sul database sono memorizzate in tabelle, dove ci sono i metadati. Lo ricordate che ne abbiamo parlato? Spero di sì, perché sennò vuol dire che o non vi ricordate nulla o io me ne sono dimenticato di parlarne. Se a questo punto facciamo di nuovo uno show database, compare il nostro BDSI underscore X01. Ok? Quindi abbiamo finalmente creato quel database. L'istruzione successiva che dovremo fare sarà che cosa? Use bdsi underscore ex01 punto e virgola. E lui cosa risponde? Database changes. Vuol dire ho cambiato database, sono andato, qualcuno che ha problemi di dislessia, ma non è un peccato, non è, l'importante è saperlo, eh? Essere consci delle proprie caratteristiche. Sappiamo adesso che stiamo lavorando all'interno di un nuovo database, del nuovo database. Bene? Quello che possiamo fare ulteriormente è guardare cosa c'è in questo benedetto database. Bene? Per vedere cosa c'è dentro un database si usa il comando show table, che è quello che vedete scritto qui sopra. E risponde empty set insieme vuoto. Perché? Perché non ci sono tabelle. Ok? Va bene. Allora, adesso, dove avete messo il vostro, il file che vi ha mandato? Sul testo, sotto una cartellina SQL. Quindi create una cartellina SQL nella quale c'è il vostro file. Allora, nel vostro file avete corretto la riga? No, correggete la riga dove c'è scritto use e mettete use bdsi underscore x01. Ok? Quando l'avete fatto, salvate il file. Ok? Per ora quello che ci interessa sono solo queste tre righe. Questa riga use deve contenere lo stesso nome che abbiamo messo sopra. Io avevo sbagliato nei miei esercizi e di fatto a un certo punto non capivo mai perché avevo un database vuoto ma le query funzionavano, perché andavo a creare cose in un'altra stanza. Va bene, adesso preso la finestra del prompt del doc, questa, usciamo da MySQL. Exit, eh? Per uscire è un banalissimo exit. Allora, se fate exit sarete da qualche parte tipo P due punti e raduale. Dobbiamo andare nella cartellina dove abbiamo messo il file bdsi exec exerce 01. Come facciamo? Allora, intanto C due punti. Con C due punti diciamo ad OS di utilizzare non più il disco B, ma il disco C. Ok? C due punti. A questo punto dobbiamo scendere dentro la cartellina che ci interessa. Se facciamo dir, abbiamo l'elenco di tutte le cartelle che ci sono e di tutti i file che ci sono dove? Dove siamo adesso? Allora, se noi facciamo cd, che cosa? Dobbiamo andare, vedete che la nostra cartella è sotto documents and settings, quindi fate cd, doc e poi fate tab. Sapete qual è il tab? E lui automaticamente scriverà documents and settings, tra virgolette. Ok? Enter. A questo punto vedete che qui scrive C due punti barra document and setting, vuol dire che siamo entrati nella cartella document and setting. Se facciamo dir, compare l'elenco di che cosa c'è su quella macchina. Allora, a questo punto dovete andare nella vostra cartella. Io ho Brunatti, voi avrete qualche cos'altro. CD Brunatti, e qui c'è una marea di robe. Andate quindi sul desktop, quindi cd desktop, di nuovo qui avrete un po' di robe varie, e cd sql. Qual è la vostra cartella? Allora vediamo come scoprire qual è la vostra cartella. Non è il compact D, okay. È change directory. Ok, a questo punto se fate dir vedete che c'è il vostro file basi-exerc-01.sql, quello che avete modificato e che avete salvato, mi raccomando, salvatelo, piuttosto salvatelo una volta di più. Adesso faremo una magia, eseguiremo tutto quello che è contenuto dentro questo file in una volta sola, senza scrivere una riga di codice.
E quindi si può fare tutto prima in teoria.
esatto. Faremo così. Allora, entriamo in MySQL, sempre usando meno meno root uguale meno meno user uguale root meno p root come password di nuovo. A questo punto usiamo un comando speciale del client. Il comando speciale del client è slash punto, la slash è quella da in alto a sinistra, in basso a destra, ok? Uno spazio, e a questo punto inseriamo il nome del file che avete modificato, quindi bdsi trattino esercit01.sql. Aspettate un attimo. Cosa fa questo?
Qualcuno è già pagato.
Cosa fa questo? Questo comando dice al computer: interpreta ogni riga contenuta in quel file come se l'avesse scritto l'utente a manina. Bene? Quindi dovete dare invio. Ok? Farà qualche beep, ma non preoccupatevi. Va bene. Alla fine vedrete che c'è scritto un elenco di tabelle. Perché l'ultimo comando fatto, se guardate il file, l'ultimo comando fatto è show tables, ok? E difatti l'ultima cosa che vedete è l'elenco delle tabelle che abbiamo creato. Allora, volete che continuiamo a giocare oppure facciamo 5 minuti di pausa? 5 minuti di pausa?
No,
adesso che è bello. Bello. Dai, facciamo 2 minuti di pausa, così magari riesce a
aiuto. Ma perché ormai non conosco come linguaggio, quindi hanno fatto qualche cosa.
In realtà hanno preso un... ci dia un concetto generale. Alcuni comandi mi hanno chiesto perché è un uso comune, altri per dire, per un unico, io mi sono... Dai.